www.containerradio.it.
Come ogni giorno, quando si arriva a quest'ora del nostro pomeriggio all'interno dell'Information Desk qui a Container Radio, parliamo con, abbiamo la nostra intervista del giorno. Oggi non parliamo di musica, parliamo di libri. In particolare, devo dire, parliamo di un libro che è molto toccante perché racconta quella che è stata una storia vera, una storia di tanti italiani che purtroppo sono stati dimenticati. Ne abbiamo parlato altre volte, purtroppo. Adesso entreremo proprio in questo nuovo romanzo di Walter Basso, che è qui con noi in collegamento telefonico. Ciao Walter, ben trovato.
Ciao Andrea, ciao a tutti voi che ascoltate.
Ben trovato qui a Container Radio. Parliamo del tuo nuovo libro, si intitola Carne da miniera, storia e stragi degli italiani invisibili nelle miniere del Belgio dal 1946 al 1973. Allora, già in altre interviste abbiamo parlato di questo libro, perché sono anni che stai cercando di completare questa che è stata una ricerca veramente di quelle importanti, di quelle che non ha fatto nessuno fino adesso. Io vorrei che partissimo proprio con questa intervista raccontando questa ricerca, Walter.
Sì, ok, allora, tu sai benissimo, ti ricordi che io nel 2012 avevo dato le stampe dopo aver lavorato circa 2 anni tra i ricordi di mio padre e varie ricerche bibliografiche su internet, cose, avevo raccontato la mia esperienza di emigrante quando ero bambino, appunto in Belgio, con mio padre e mio zio, che entrambi erano morti, appunto, di uno di silicosi e uno sepolto vivo, sepolto nel miniere del Belgio. E questo libro mi aveva aperto un po' gli occhi su un fenomeno che io all'inizio pensavo che avesse riguardato pochi italiani, avesse riguardato ingenuamente, pensavo, poche famiglie italiane come la mia. In realtà mi sono accorto che la storia aveva coinvolto circa 140.000 uomini, di cui che erano stati sottoposti agli stress incredibili, con morte e malattie incredibili. Di lì la voglia e anche la rabbia di approfondire questo discorso e andare a finire in un libro dove venissero ricordati il più possibile i nominativi di queste persone che, sparse per tutta Italia, perché non è che fossero solo del nord, del sud o del centro, che avevano lasciato, soprattutto quelli che avevano lasciato la vita nelle miniere in vari incidenti, scoprendo che non esisteva un elenco, almeno così mi è stato detto, non esisteva un elenco di queste persone. E quindi, non credendoci e essendo intenzionato a portare avanti questo discorso, ho iniziato una ricerca che è durata 4 anni, spulciando i giornali, spulciando tesi di laurea, libri, interviste a persone, e ho recuperato 610 nomi di minatori italiani che sono morti in Belgio. Questo è stato un po' la storia in breve di come è nato questo libro.
Beh, una storia, veramente una ricerca quella che hai fatto, che ti dà merito, perché devo dire che questi uomini purtroppo erano stati dimenticati dalla storia.
Sì, esatto, infatti tutti questi uomini, a parte, diciamo, il fattore che quella, la tragedia che era stata quella che aveva fatto lo spartiacque e aveva mostrato a tutti l'orrore di questo tipo di emigrazione controllata Italia-Belgio, era stata Marcinel. Scusate, Marcinel, erano morti 262 uomini, di cui 136 italiani, cioè la maggior parte erano italiani, perché i belgi erano 95, tutti il resto erano stranieri. I nostri italiani furono 136. Questi non è stato possibile dimenticarli, e questi infatti ogni anno vengono ricordati giustamente, sia in Italia che in Belgio, anche se devo dire, e questo me lo confermano molte persone vicine, familiari e sopravvissuti alle miniere belghe, che il ricordo viene fatto in maniera abbastanza, diciamo, ipocrita, nel senso una corona di fiori, due parole da parte delle autorità politiche, mentre se si ricordano ancora questa grande tragedia è merito delle associazioni private. Sì. A parte queste, appunto, è come se fossero morti questi 136 italiani. In realtà, tra prima e dopo, ne sono morti altri 800, e di questi non ne parla nessuno. Prova ne sia, neanche noi in Veneto. Noi in Veneto ricordiamo 5 minatori morti a Marcinel, ripeto, giustamente li ricordiamo. Sì. però ci dimentichiamo di altri 72 solo su quelli che ho trovato io. Quindi noi nel Veneto siamo al primo, al secondo posto dopo l'Abruzzo, che ne ha perduti 60 e non sono giorno a Marcinel. Noi siamo al secondo posto per caduti, però non li ricordiamo più, ma non perché non vogliamo noi, perché i familiari ci ricordano sicuramente, certo. Ma sono spariti dagli elenchi, sono spariti dalle autorità, sono spariti dal ricordo di tante persone che dovrebbero invece ricordarli, capisci?
Questo tuo libro praticamente racconta la storia romanzata in questo caso, però raccontando esattamente quello che è successo a questi giovani italiani, partendo proprio dalla propaganda, partendo proprio da quel, sì, da sì, quel manifesto che apparve quel giorno proprio per, tra virgolette, reclutare questi giovani italiani.
Reclutare, hai detto la parola giusta, reclutare, o si può anche dire deportare, perché il sistema che è stato imparato un po' Da brutta esperienza, brutta, vergognosa esperienza dei tedeschi, diciamo anche il viaggio che facevano partendo da Milano era un viaggio che assomigliava, non voglio per carità paragonare le due cose, perché non sarebbe giusto, però assomigliava vagamente, vagoni che poi venivano chiusi, poco da mangiare, viaggio che promesso che durava 18 ore, in realtà ne durava anche 52, nessuna comodità all'interno, cioè praticamente sono stati portati là perché facessero solo il lavoro dei minatori e poi venivano messi tutti quanti nei posti più pericolosi, dove i belgi non volevano più andare. Ma perché non volevano andare? Perché sapevano le condizioni disastrose delle miniere, il rischio di morire sepolti vivi oppure di finire tubercolosi o con tumori ai polmoni con la silicosi, e quindi lottavano. I nostri non potevano lottare perché erano emigranti, non avevano voce in capitolo e avevano fame che superava la paura, e quindi accettavano qualunque tipo di lavoro. E questo era stato proposto col famoso manifesto rosa, che tra l'altro io ho ristampato, che nel libro si può anche leggere, stando un po' attenti perché è picciolito, ma dove dimostra che è stata una truffa madornale fatta a favore di questi uomini italiani che sono stati mandati là senza neanche che sapessero cosa andavano a fare in pratica.
Tra l'altro ricordiamo che questi uomini sono stati un po' scambiati in cambio di carbone, in cambio di favori.
Bravo, sì. Sì, infatti l'accordo era, che tra l'altro si trova, però quello del carbone non è scritto nel contratto, uh-huh, però si trovano i documenti che nel mio libro che li attestano. Cioè praticamente il governo belga, per ogni italiano che veniva, che andava a lavorare in miniera, per ogni minatore, si impegnava di dare all'Italia 200 kg di carbone al giorno per una certa produzione. Superando una certa produzione addirittura 2,50, non gratis, però è come tanti dicono o pensano, venivano pagati e a prezzo normale, si aveva solo la prelazione, cioè il diritto di essere serviti per primi, quindi la sicurezza di avere il carbone. Tenere presente che non era quasi mai stato comprato dal Belgio, perché costava più di quello polacco, di quello inglese, quello americano. Quindi sono stati venduti, sì, in cambio di carbone all'inizio, ma venduti anche per niente poi, perché alla fine l'Italia non ha avuto neanche questo vantaggio, ha avuto solo il vantaggio di ricevere moltissimi soldi dall'estero, le famose rimesse, che insieme a tutti gli altri immigranti che sono stati in tutti gli altri stati del mondo, italiani, hanno ricostruito l'Italia, cosa che non ricorda nessuno.
E questo libro ricostruisce, racconta proprio quella che è stata questa storia di questi giovani italiani, che poi si sono ritrovati a lavorare proprio sottoterra, una cosa diciamo veramente in condizioni disumane in questo caso.
Disumane, guarda, io quello che ho fatto di questo libro è stato dividerlo poi in quattro parti. La prima parte, una cinquantina di pagine, descrive in maniera semplicistica, comunque, perché non sono uno, sì, storico, in maniera molto semplice e comprensibile a tutti, quasi come una lettura, quelli che sono stati i motivi sociali e politici che hanno portato a questa scelta tra l'Italia e il Belgio. Poi c'è la seconda parte, appunto un romanzo che racconta di un giovane trevigiano che parte da qua e va là con l'intenzione di tornare a casa, sentito le rondini dalle ali spezzate, e poi invece decide di rimanere lì perché la sua vita è costruita lì. Questo, attorno a questo personaggio ruotano a 4-5 personaggi che sono tutti reali, e le situazioni che racconto di queste persone sono tutte storie reali tratte o dall'esperienza di mio padre, oppure dall'esperienza di gente che me l'ha raccontato, oppure di cose che ho letto in altri libri. Quindi è un piccolo romanzo verità, dove non ci sono descrizioni fisiche delle persone, perché ho voluto, o dei paesi dove ci sono le miniere, perché ho voluto che ognuno dei lettori potesse vedere in questi personaggi il proprio padre, il proprio nonno, il proprio zio. Cioè sono persone che incarnano tutte le altre persone. Poi la terza parte, che è quella più storica, è molto un po' più difficoltosa, cioè meno spassosa da leggere, diciamo, sì, per usare il termine, meno leggera, perché analizza anno per anno dal 46 al 73, cosa che non ha mai fatto nessuno, perché tu dici fermano al 63, analizza anno per anno la situazione politica italiana, belga, come vivono i minatori, tante altre notizie dei minatori in giro per il mondo, e giorno per giorno i morti che ho trovato nei vari giornali, con nome, cognome, indirizzo, dove era possibile. Quindi è una storia completa, e per ogni anno c'è anche la fine di ogni anno, cioè una storia in breve, proprio nei appunti, della catastrofe mineraria più importante che è successa quell'anno nel mondo, anche per far vedere che il lavoro del minatore sta condannando ancora oggi e ha condannato migliaia o forse anche qualche milionata di persone morte in condizioni disastrose, se vuol di vivi. E la quarta parte è dedicata un po' alla silicosi, perché sono morti oltre 20.000 come mio padre nel tempo, e ne stanno morendo, gli ultimi stanno morendo ora, in cui ci sono solo 20 storie che ognuno rappresenta circa 1.000, e l'ultima paginetta parlano di italofobia per far capire anche ai giovani d'oggi cosa si prova a stare all'altra parte della barricata. Adesso siamo noi che molte volte siamo un po' razzisti verso gli altri, una volta erano gli altri a essere razzisti verso di noi. Questa è un po' la sintesi del libro.
Ma veramente una ricerca completa questa volta, è stata una cosa, sì, un lavoro veramente di quelli incredibili, quelli che hai fatto, Walter.
E poi, l'ho fatto con molta rabbia, veramente ti do che l'ho fatto, mentre il primo, quello dedicato a mio padre, era nato, sì, con un senso di rimorso, di amore verso la mia famiglia, era nato, sì, molto anche delicato, una confessione a cuore aperto di miei errori di ragazzo, di uomo, per non aver mai capito mio padre. Questo invece è nato dalla rabbia di scoprire che tutta questa gente, che poi penso una cosa che ho scoperto verso la fine del libro, quando sono andato a controllare la tabella ufficiale emessa dalle ACLI in Belgio, dove dice che dal 46 al 63 sono morti 867 uomini, e ho scoperto, è strano questa cosa che l'abbia scoperta solo io dopo 30-40 anni, che la somma è errata, cioè hanno fatto una somma, qualcuno ha fatto la somma, l'ha sbagliata, e da allora nessuno ha più controllato. E in realtà i morti, fino ufficialmente quelli che hanno dato loro, non sono 867, ma sono 890. Se poi ci andiamo ad aggiungere i 26 che ho trovato io fino al 73, diventano 916. E se poi aggiungiamo altri due che ho scoperto adesso, di ogni quasi, diventano 918. Quindi, come puoi capire, è tutto da rifare. Il mio libro, lo dico con un certo orgoglio personale, non mi nascondo, lo dico con orgoglio, modifica tutti i siti che ci sono sull'immigrazione, modifica tutti i libri che finora sono stati scritti, perché ho trovato errori ovunque, e io non sono uno storico, questo lo premetto, sono solo una persona che si è appassionata a questo argomento, ci ha messo la pazienza di Giobbe, forse anche di più, perché mica 4 anni a 8 ore al giorno, per carità, però 4 anni sono lunghi da passare sui libri per un solo argomento, però non mi pentisco, e anzi penso che lo porterò avanti ancora.
Veramente ci hai messo l'anima, Walter. Sì. E io volevo soffermarmi un attimo proprio sulla seconda parte del libro, Le rondini dalle ali, sì, spezzate. Da, sì, questa parte è stato tratto anche un piccolo spettacolo teatrale, devo dire, che ho avuto modo anche il piacere di poter assistere, ed è uno spettacolo, sì, che ti fa entrare assolutamente in quella che era quella realtà. Devo dire, io mi ricordo proprio quella sera in cui abbiamo partecipato, quando è finita avevamo tutti le lacrime agli occhi, Walter.
Sì, beh, diciamo che qualcuno mi ha anche chiesto come ho fatto io a riportare una storia così, non essendo mai sceso in una miniera vera. Ci sono andato a visitare due miniere, ho fatto anche una galleria, ma diciamo non ho vissuto quella vita, e questa è nata proprio dall'esperienza di parlare con tantissime persone che mi hanno praticamente immerso in questo fenomeno. Io sono sceso con loro proprio nei fondi delle miniere, nei fondi per il Belga, e ho trasmesso poi questa cosa, sono riuscito a trasmetterla col testo all'attore molto bravo, Andrea Bordin, che è molto specializzato in reading, diciamo, lettura interpretativa, e con il supporto di Mirko Sardo, un maestro di musica di fisarmonica eccezionale, siamo riusciti a mettere insieme questa cosa, che stiamo anche migliorandola sinceramente un po', però si sta veramente gratificando. Però vorrei che questa cosa potesse girare, voglio fare in modo, purtroppo sono solo io che opero in questo settore, ma devo fare in modo di farla girare, portarla nelle scuole, portarla, perché voglio che la gente sappia cosa hanno fatto i propri genitori, non come è successo a me, che non mi sono mai documentato più tanto con mio padre, e lo so adesso quando è mancato da molti anni. Devono saperlo prima, che il mondo che hanno loro in mano adesso non è nato col telefonino, non è nato con il condizionamento in auto, non è nato con le camicie e le cravatte per andare a lavorare. È stato fatto dai nostri nonni, e nel mio caso dal mio padre e dai nostri genitori, insomma. Questo, e ti ringrazio per l'apprezzamento che hai avuto per questo spettacolo, che so che ti ha colpito, quindi spero di avere altre opportunità. Intanto il 26 saremo a Mussolente, ci sarà sia la presentazione, la mostra fotografica e anche lo spettacolo. Poi abbiamo già 2 o 3 posti, ma vediamo di farlo girare per l'Italia.
Bene, il nostro piccolo, anche noi cercheremo di contribuire, Walter, perché veramente ne vale la pena. Vale la pena soprattutto, devo dire, per i più giovani, perché devono veramente sapere che cosa è successo. E devo dire che grazie a questo libro, grazie poi anche al reading che poi lo accompagna, in questo caso lo arricchisce, si riesce veramente ad entrare in quella che è stata la storia e a capire ancora nel modo migliore, devo dire, riuscire proprio ad entrare in quei personaggi, in quella che è stata questa storia vissuta, che poi purtroppo per tanti anni è stata anche dimenticata.
E questo è il problema. Infatti, per dirlo, non lo dico con assolutamente nessuna retorica, però quando le cose vengono fatte, vengono dall'anima, vengono fatte dal cuore e non con il mero scopo solo di vendita, queste cose si riesce a trasmettere alle persone. Se vengono fatte solo per il commercio, cose del genere, si capisce. Come si capisce quando scrivo libri umoristici, se mi diverto o no. Siccome mi diverto io per primo, riesco a trasmettere questo divertimento alle persone. E quindi è evidente. Poi c'è un'altra cosa da dire, che bisogna fare in fretta queste cose, perché è una storia recente di 60 anni fa, non è le guerre puniche, per non dimenticarle, perché quando sarà morto l'ultimo minatore, non ci sarà più nessuno che, se non le raccogliamo adesso, non ci sarà più nessuno che le ricorda. Come sarà per i contadini, come per quelli che sono andati in Brasile, cose. Bisogna fare, perché una frase che mi ha sempre colpito, una citazione di cui non so l'autore perché non ho memoria, dice: quando muore un anziano è come una biblioteca che brucia. E questa è una grande realtà. Morto l'ultimo minatore, se non c'è la memoria storica di qualche libro scritto, delle immagini, delle foto o della gente che racconta, non rimane più nulla. E questo è quello che io sto cercando di fare con le mie forze, che non sono granché, però ho trovato molta gente che mi dà una mano comunque, perché il libro l'ho presentato in Belgio, lo sto presentando nel giro, quindi sono anche contento, stesso modo.
Walter, ricordiamo come fare per avere questo libro, dove si può trovare?
Beh, intanto si può prenotare, intanto nelle librerie del Veneto si può tranquillamente prenotare, perché se non c'è possono averlo, perché è in distribuzione. Sulle librerie fuori dal Veneto, diciamo, è un po' più difficile, però andando su internet, sul mio profilo Facebook, Walter Basso, oppure anche sul sito che adesso sto preparando, sistemando, oppure anche basta scrivere, ti do l'email, basta scrivere a info@edizioni. Scantabauchi, tutto attaccato senza alcuna doppia, edizioniscantabauchi.it, e io posso spedirlo. Tra l'altro, se lo spedisco in Italia non faccio neanche pagare le spese di spedizione, quindi è come uno lì arrivasse dalla libreria senza spendere niente, andasse a prendere la libreria. E in più, in omaggio, riesco a dare anche a quelli che lo prendono da me, riesco a mettere all'interno del plico il manifesto rosa in formato A3. Così possono avere, che lo ricordo, leggerselo bene per capire come hanno fatto a truffare i nostri avi.
Assolutamente. Beh, Walter, apriamo un altro piccolo capitolo. Vorrei cambiare a questo punto, parlare anche delle altre tue produzioni, perché noi tra l'altro ti conosciamo come scrittore umorista. Ricordiamo che hai scritto più di 70 libri, circa 70 libri per quanto riguarda la cultura veneta, l'umorismo veneto. Continuerai anche su questa strada?
Beh, è chiaro, perché guarda, intanto ho ceduto dei diritti a un'altra casa editrice nazionale che ha comprato i diritti del dizionario Trascabile Veneto, che penso verrà distribuito un po' dappertutto in tutta Italia, e poi anche di un altro che è Cognomi e Mestieri del Veneto, che è uscito anche abbinato a vari giornali, Tribune Treviso, La Nuova Venezia, Gazzettino. E poi io sto pubblicando adesso, come adesso, sto pubblicando l'almanaco, guarda, sto finendo in questi giorni di stampare l'almanaco Veneto per il 14° anno, e naturalmente il calendario umoristico Veneto, sto anno dedicato all'amore di coppia, molto scherzoso, 6 mesi per imparare a domare la moglie, 6 mesi per imparare a domare il marito, cioè volersi bene senza fare come fanno molti adesso, che cioè senza arrivare alla violenza, scherzare, ironizzare sui propri difetti, ma sempre con l'affetto, certo, che dovrebbe esserci in una coppia. Però è un manualetto, una specie di manualetto, un calendario importante. E poi sto lavorando un libretto appunto umoristico sulle donne, mezzo in italiano, mezzo in veneto, tutto scherzoso, sempre naturalmente mantenendo il concetto di amore e rispetto verso la donna, come ho fatto quasi appositamente, quindi portando avanti i difetti maschili, i difetti femminili, e facendo capire che insieme ci si completa.
Certo,
quindi queste sono le cose che sto facendo adesso. Sul versante serio, no? Poi farò un libro, ecco, che devo iniziare a breve, Le cartoline della volta. Sarà un libro fotografico e con varie battute, storielle e cose, per illustrare il mondo della cartolina, visto che ormai è trasparendo, come era nel Veneto negli anni 50, 60, 70.
Bellissimo.
È un'idea nuova questa.
Bellissime le tue idee, devo dire, Walter, e ricordiamo che questi libri si possono trovare anche sul sito di Edizioni Scantabauchi.
Sì, le Edizioni Scantabauchi, oppure sempre via tramite la pagina Facebook, mando un messaggio privato, oppure sempre, ripeto, l'email, prima l'ho detto in due volte, info@edizionisscantabauchi.it.
Perfetto.
Senza dubbi.
Beh, poi continua anche la tua attività come inviato di Striscia la Notizia insieme a Moreno Morello.
Sì,
ci puoi un po' anticipare che cosa potremo vedere magari a breve?
Beh, a breve, da quello che so, dovremmo riprendere un po' in mano uno dei primi servizi che girerò io, perché finora non c'è stata quella necessità, dovrei iniziare con la settimana prossima o l'altra. Penso sia ancora su un po' sulle truffette telefoniche, perché bisogna stare molto attenti con i telefonini, bisogna stare attenti col telefono di casa, perché c'è gente che sta approfittando di call center che raccontano balle di quanti pur di vendere, quindi bisogna stare molto attenti. I primi saranno servizi che farò io sui problemi telefonici, questo lo so per certo, e poi non lo so, perché man mano che vengono avanti le cose, tante volte le so il giorno prima di farle, quindi è difficile dirle.
Beh, ma potremmo restare comunque informati anche sul tuo profilo di Facebook,
sì,
basta cercare Walter Basso, veramente.
Ma non scrivo mai prima cosa faccio, perché è severamente proibito.
Assolutamente, ma poi lo scopriremo comunque.
No, si parla in generale, sì.
Certo.
Si può dire stiamo seguendo questo filone, ecco, questo sì. Però anche per scaramanzia, perché quel qualche inviato è anche un po' superstizioso, di se ne diciamo prima poi va male, allora meglio non parlare. No, io continuo un po' la mia attività di giornalista freelance, libero, così, senza impegni particolari. Comunque quello che mi interessa è portare avanti un po' il discorso anche nelle due anime, non semplicemente quella del sorriso, ma anche unendove qualche volta anche la riflessione, ecco, diciamo, quindi ricordare chi non c'è più e ha fatto molto per noi, sorridere di quello che c'è a sorridere, e naturalmente attaccare i politici senza questione di bandiera, perché io sbandiero a destra e a sinistra, non mi interessa niente, perché penso sia giusto essere così, e ironizzare anche sui nostri difetti, cosa che non piace tanto a qualcuno, ma insomma, perché sono stato anche deriso e attaccato per il fatto tu poi rappresenti anche su Striscia la parte venale, cioè il Veneto che magari non molto sveglio cos'è, non è vero, cosa dovrebbero dire i napoletani di Zuccò, i romani di Alberto Sordi? Bisogna saper sorridere anche dei certo. nostri difetti, io sorrido anche dei miei, quindi non c'è problema.
Walter, io ti ringrazio okay. per questa sì, bellissima chiacchierata. Ricordiamo ancora il tuo libro, Carne da miniera, storie e stragi degli italiani invisibili nel miniere del Belgio dal 1946 al 1973. Acquistatelo ragazzi, perché ne vale veramente la pena. Grazie mille a Walter grazie. Basso.
Grazie a te, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Grazie.
www.containerradio.it